Allora, all'inizio della domanda di Lorenzo, nel senso per dire che sono completamente d'accordo con lui sul tipo di sulla necessità di non, naturalmente di non fare di tutta l'erba un fascio. C'è la necessità, però, prima di tutto di individuare il campo dove poi bisogna incominciare ad affastellare i diversi tipi di erba che ci sono. Io ho lottato e lotto perché mi sembra falso, per non affermare un'idea che vuole fare delle Brigate Rosse dei marziani caduti dal cielo o mandati da fantomatiche potenze straniere o da fantomatici grandi vecchi a modificare l'Italia. Ecco, non credo che sia così, e credo che sia una storia, ripeto, che si inserisce dentro un campo comune dove naturalmente poi bisogna distinguere, è il dovere non solo dello storico ma anche di ogni attività critica, la distinzione, il giudizio, no? Discernere significa distinguere, dividere, e quindi poi comparare, e quindi poi confrontare. Questo per quanto riguarda il primo aspetto. Dove ci sono delle ragioni di responsabilità, l'ho detto io, cioè, l'uomo poi si trova solo a scegliere il proprio destino, se impugnare un'arma o solo impugnarla, se rifiutarlo di farlo, se denunciare chi lo fa o non farlo, cioè, c'è una questione di responsabilità. Ho aggiunto anche altri elementi, diciamo, la paura è un elemento che secondo me è stato molto 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 sottovalutato, e che serve a spiegare tante comprensibilissime omertà che poi invece sono state travestite di solidarietà, ma erano delle solidarietà che in realtà come motivazione avevano un sentimento di paura, cioè di essere a propria volta vittime di azioni violentissime, spesso omicidiarie, qualora si fosse esplicitata la propria ribellione a quegli atti. Poi, nell'idea che una lotta armata si sostiene nella misura in cui ha consenso, questo è un dato di fatto che serve a spiegare tanti fenomeni di guerriglia, tanti fenomeni di resistenza. Cioè, ci deve, in Irlanda, cioè, è un fatto che è così vero che ci deve, come dire, lo dobbiamo accettare sempre, anche quando non lo condividiamo. Cioè, la resistenza italiana riesce a vincere e a affermarsi non solo e non soltanto grazie all'impegno coraggioso ed eroico di giovani che attivamente scelgono di praticare la lotta armata per difendere la libertà del proprio paese. No, non solo per questo, riesce a vincere perché ha delle protezioni e si inserisce dentro un contesto di carattere internazionale in cui quel movimento da un certo momento in poi diventa funzionale a un progetto di liberazione dal nazifascismo, da un certo momento in poi, e poi soprattutto perché c'era una consensualità nella società che si fa sempre più crescente per tante ragioni e tanti motivi. Il peso della guerra, della sconfitta, la fame, l'individuare nella liberazione una speranza di ricostruzione, ma la resistenza non sarebbe mai affermata e vinta se non avesse avuto un consenso di fatto nelle valli, grazie ai, diciamo, alla zona grigia di chi attendeva. Cioè, c'è un attendismo che nei fatti a un certo punto diventa collaborazione. Allora, questa roba qui ci piace e diciamo che è positiva. un meccanismo simile, anche se non ci piace, avviene nel sostegno di una lotta armata completamente diversa per obiettivi, ragioni, giustificazioni storiche, eccetera, eccetera. Sulla questione della debolezza morale degli italiani, ma come dire, si sfondano come dire biblioteche, armadi, sul piano della lotta politica io non trasformerei mai questa consapevolezza in un argomento. Cioè c'è una debolezza morale, c'è una forza morale, perché poi non tutti gli italiani sono moralmente deboli, ci sono tanti italiani che sono moralmente forti. Nella lotta politica questa forza si deve affermare e dimostrare, non deve soltanto pronunciarsi e autodichiararsi, se no rischia di diventare un autoassolvimento, rischia di diventare una delle tante forme con cui poi in fin dei conti l'italiano migliore, moralmente forte, si isola, diventa scettico, si rifiuta di sporcarsi le mani con la fatica della politica e rinuncia alla speranza, che è una speranza vera, che in quel fango, in quella debolezza di moralità e di comportamenti, possano invece nascondersi comunque tante inaspettate risorse. E quindi su questo bisogna essere, come dire, consapevoli interiormente della propria forza morale, ma non trasformarla in una bandiera per escludere. Bisogna essere consapevoli della propria forza morale e poi però accettare la sfida della realtà, accettare la sfida del nostro paese, che poi è un atto di amore nei suoi confronti. E, per quanto riguarda la questione del signore, allora nel caso specifico, perché poi appunto non voglio pontificare, cioè io là dedico 40-30 pagine alla questione, ma è una questione specifica. Abbiamo un giornalista dell'Espresso il quale ha dichiarato nel 1978, dopo la morte di Moro, che secondo lui, a suo giudizio, nel memoriale di Moro si affrontava un argomento, e cioè la morte di un militante fedain, era soprannominato il poeta, era un uomo di cultura, che venne ucciso dal Mossad a Roma, piazza Annibaliano, e venne ucciso dal Mossad perché era accusato di aver collaborato con la strage del settembre nero di Monaco nel 72. Quindi rientra in una di quelle ritorsioni che furono organizzate, al quale il film di Spielberg ha dedicato. È una vicenda tragica, naturalmente. Dentro questi morti e questa sequenza di morti c'è anche in Norvegia un errore di persona, un povero cameriere che si ritrova morto senza sapere come, quando e perché. Naturalmente questo pone in crisi e mette in crisi l'operazione che viene ordita dal governo di Golda Meir. È una di quelle vicende che interrogano le democrazie, no? Perché quel morto innocente è il simbolo di ciascuno di noi che può morire senza sapere il perché e senza avere alcuna responsabilità, solo e soltanto per l'errore di una mano statale che ha deciso di attivare i propri servizi segreti per compiere un'operazione di carattere militare. Cioè, può accadere in un istante a ciascuno di noi. No, facendo le dovute corna, però insomma è il momento dove, come dire, il Leviatano, lo Stato, si manifesta nella sua forma più terribile, più tragica. Allora, lui dice questo: si raccontava di questa vicenda e si raccontava anche di una serie di attentati che ci furono negli anni 70 in Italia. Non si trova traccia di questo racconto e nella versione da tiro scritta del 78 e nella versione del 90. Io ho fondato l'ipotesi dell'esistenza di un UR memoriale su una serie di testimonianze di uomini i quali hanno dichiarato e per iscritto hanno messo che Moro aveva dichiarato nel memoriale alcune cose che poi non hanno trovato riscontro. A rafforzare la testimonianza di queste persone c'è il fatto che in altri casi le stesse persone dichiarano che Moro aveva detto delle cose che poi nel 1990 sarà possibile riscontrare, cioè che era vero che aveva detto. Di conseguenza si rivelano come testimoni particolarmente attendibili. In alcuni casi mostrano di aver letto, di essere stati informati dei contenuti del memoriale prima del 90, perché dicono si parlava di Pinco Pallo e Pinco Pallo si ritrova nel 90. In altri casi gli stessi testimoni dicono che si parlava, ad esempio, della morte di Piazza Annibaliano, di quell'attentato, e questo non trova riscontro. E va bene, insomma, quindi questo è il tema che io affronto e sviluppo. Ricostruisco la vicenda di quell'attentato, la inserisco nel contesto storico del tempo. Certamente questo conflitto tra il nord e il sud del mondo, diciamo, tra Medio Oriente, dove l'Italia è una passerella enorme, una grande portaerei dove passano armi, dove passano finanziamenti, dove si definisce una politica che è filo araba. Questa è una continuità, diciamo, della politica italiana che da Fanfani ad Andreotti, a Craxi, a Moro, arriva a Mattei, arriva fino ai giorni nostri, e che è naturalmente un tipo di politica giustificata dal fatto che l'Italia si trova davanti a quei paesi, non si trova in un giardino che è distante migliaia di chilometri, e quindi è legata naturalmente ai finanziamenti energetici, ma queste sono cose, diciamo, note e stranote. Anche questo è un elemento condizionante della vicenda Moro, per tanti elementi che in parte sono in questo libro, in parte negli altri. E va bene, e poi la domanda del moderato arrabbiato. Siccome sono domande secche, rispondo seccamente. Cossiga è stato un agente della CIA, questo mi è stato chiesto, a quanto mi risulta direi proprio di no, però è una risposta che vale, che prenda per quello che vale. Cossiga è stato un uomo politico certamente con legami solidi con il mondo anglosassone, l'Inghilterra, che quindi non significa dire CIA e non significa dire Stati Uniti, significa dire Europa, significa dire una grande potenza democratica e un tempo imperiale. C'era un'intervista di Blair ieri o l'altro ieri sul giornale dove diceva, insomma, l'Inghilterra nel XX secolo, nel Novecento, ha iniziato essendo la prima potenza al mondo, perché questo era l'Inghilterra nel 1905, e lo ha finito, lui diceva, un paese pieno di speranze, comunque l'ha finito al sesto, settimo, ottavo posto, quello che sia. Questo secolo è passato per tutti. Possiamo anche dire che se noi analizziamo lo stesso arco temporale e applichiamo lo stesso criterio di geopolitica di potere all'Italia, ecco, l'Italia oggi è molto più forte e più potente di quello che era nel 1905, cioè nonostante la terribilità di questo secolo, nonostante le mostruosità che abbiamo vissuto, nonostante, il Novecento è un secolo che ha, sul piano della geopolitica internazionale, avvantaggiato il nostro paese, che probabilmente ha vissuto nei 50 anni o 60 anni che abbiamo alle spalle, dal 45 a oggi, il periodo, nell'ambito di una storia millenaria, il periodo di pace più prolungato e probabilmente anche più fecondo, solo e soltanto per il fatto che ha scoperto la democrazia politica. Noi non è che abbiamo storie, no? Ecco, è roba recente, intendendo per democrazia politica un regime dove non si vota solo se si è maschi, dove non si vota solo se si è ricchi, dove non si vota solo se si è istruiti, dove c'è un suffragio universale. Questo viene fatto per la prima volta nella storia italiana nel 1946 con la Costituzione di questa Repubblica. Quindi, insomma, la storia è sfaccettata. E Cossiga ha un'altra peculiarità, quindi come dirigente politico, non solo un rapporto privilegiato, ma di affinità culturali proprio con l'Inghilterra, ma anche, direi, ha avuto grandi responsabilità, è il politico meno filo-arabo di quelli che sono esistiti e che ho citato in precedenza. Cioè rappresenta, da questo punto di vista, un'anomalia che si è rivelata feconda per i suoi destini politici. Cossiga, come diceva Moro nel memoriale, ha fatto tutto molto presto e bene. E Moro non sapeva di essere profeta, perché poi questo è stato, nel senso che Cossiga è stato il più giovane ministro degli interni. Non so se poi Maroni nel 94, perché Maroni nel 94 aveva 38 anni, non vi so dire se lo ha superato, ma comunque il più giovane presidente del ministro degli interni, il più giovane presidente del Consiglio, il più giovane presidente del Senato, il più giovane presidente della Repubblica. Vorrei così, semplicemente, a partire da questi dati, stiamo parlando di una grande personalità. Quando dico di una grande personalità, sto dando in parte un giudizio di valore e in parte anche e soprattutto un dato di fatto oggettivo di un protagonista della storia politica italiana. Per quanto riguarda la vicenda Moro, chi ha avuto la pazienza di leggere e questo libro e anche il precedente, credo che si sia reso conto che io ho la sensazione, che non è certezza, ma ho la sensazione che Cossiga abbia più subito quella vicenda che non sia stata parte attiva, che sia, diciamo, una tragedia, appunto, che si è ritrovato a dover gestire, ha commesso degli errori, ha preferito non capire delle cose, perché l'uomo era molto intelligente, quindi ho difficoltà a credere che non avesse capito. Ha capito, ma ha preferito non trarne delle conseguenze di carattere politico. Da un certo momento in poi certamente ha acceso dei fumogeni che erano funzionali a salvare la propria onorabilità e a salvare il proprio ruolo, che è il ruolo di una persona che è sconfitta in quella vicenda, ed è sconfitta perché vive un forte conflitto con Giulio Andreotti, con il Presidente del Consiglio. Ecco, per quanto mi riguarda, io nelle dinamiche relative al sequestro Moro ho l'impressione che il Dominus, che ha svolto una funzione non subita ma più attiva, il vero uomo di potere, non solo quindi uomo politico, uomo di potere che ha svolto anche delle funzioni, aveva delle funzioni di governo, era il Presidente del Consiglio, ecco, sia stato di più Giulio, e maggiormente Giulio Andreotti. Anzi, nella diffidenza reciproca che c'era fra i due uomini e nel tratto dominante, questa lettura che io dico fazionaria dentro la Democrazia Cristiana, questo deficit di sfiducia che c'era dentro la DC come partito e dentro le istituzioni, c'è una delle cause principali della debolezza italiana in quella vicenda, nel momento che la democrazia è messa sotto attacco. Cioè, sono delle cose impressionanti, ma veramente non si fidano l'uno dell'altro. Ma io vi posso raccontare un episodio di qualche mese successivo, che è il seguente: dei giornalisti che poi sono stati condannati si inventano una notizia e la fanno serpeggiare. Il generale Dalla Chiesa farà anche delle indagini per verificare l'autenticità di questa notizia. La notizia è che Moro è stato ucciso in base a un complotto ordito da Amintore Fanfani, che voleva diventare presidente della Repubblica. È una notizia falsa che viene messa in giro da due, da un giornalista e da un faccendiere, che ne vogliono ricavare del denaro e che riescono a ricavarne del denaro. La forniscono a Flaminio Piccoli, la forniscono al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Il comportamento di un'altissima autorità militare e il comportamento di un'altissima autorità politica è sorprendente. A noi non ci interessa il fatto che sia falsa, una bufala, una sciocchezza. L'autorità militare non è che vada alla magistratura. Sono stato messo a parte attraverso delle registrazioni di una notizia gravissima. Moro è morto da qualche mese, siamo nell'autunno del 78, inizio 79. Lui si chiamava Viglione, adesso mi viene il Mestatore. Non è che vada alla magistratura. Inizia a indagare per verificarne la veridicità. Scopre, indagando, che i due sono dei Mestatori, e quindi la cosa poi ha. Ma è ancora più sorprendente il comportamento del politico. Cioè, Flaminio Piccoli conosce Amintore Fanfani da 50 anni, nel 78, da 35 anni, da 40 anni. Fanno politica insieme nello stesso partito. Un volgare Mestatore ti viene a dire: guarda che Moro è stato fatto secco in base a un complotto. Ah, scusate, c'era Fanfani e c'era di mezzo il Vaticano. Indicavano anche dei nomi di due prelati. Prelati che erano, adesso non ricordo i nomi, ma che erano conosciuti, erano cardinali. Il Flaminio Piccoli non è che scoppia a ridere e dice: ma che stai, non è possibile, ma che mi stai dicendo? Non è che scoppia a ridere, o anche lui si rivolge alla magistratura e denuncia. No, per circa 5-6 mesi i suoi comportamenti oggettivi, quelli che compie, sono inquietanti, nella misura in cui mostrano che cosa? Che egli ha dato credibilità a questa notizia. Ha dato una credibilità forte a questa notizia. Allora, qua qual è il problema? Il problema, ripeto, è il deficit di fiducia e di autofiducia che c'è dentro il corpo istituzionale, politico e sociale del nostro paese.
Altre tre domande? Altre tre, perché sono le 12:30. Allora, la signora.
E intanto.
Cerco una terza domanda.
C'è la risposta al signore.
Ah, la risposta al signore, sì, quella.
Sì, scusate.
È quella delle.
Troppo difficile.
No, era sul perché in Italia non sono degli indignati.
E quella sull'economia, sulle banche.
E quella sul ruolo delle banche, che devo rispondere? Nel senso, no, cioè, sugli indignati, no, non è vero che non ci siano. Diciamo, c'è un impegno, un movimento.
Beh, ovviamente i referendari sono gli indignati.
È stato un alimento. Per quanto riguarda il ruolo delle banche, ma io non posso che essere elusivo, ma non perché sono argomenti che non conosco, nel senso, ho l'impressione che i poteri finanziari, non da oggi, da sempre, non solo in Italia ma nel mondo, ecco, voglio dire, svolgano una funzione significativa e che può anche essere condizionante. Sarebbe bello che una democrazia politica fosse il più possibile forte e autonoma rispetto a essi, però ecco, non ho elementi concreti per poter intervenire con segno di causa.
Il lavoro di dare una storia.
Mica è facile, sì,
ci vorrebbe uno storico economico,
devi avere strumenti finanziari. Adesso io lavoro anche come diciamo così consulente editoriale, c'è uno studioso che sta lavorando a un libro su Sindona, benissimo, però perché abbiamo scelto questo studioso per poter fare questo libro? È perché ha delle competenze di carattere finanziario, economico, è un funzionario, è un dirigente della Banca d'Italia, che deve avere delle capacità per poter penetrare, se no poi si rischia di fare di dire cose già ovvie, e cioè che la finanza condiziona e che poi bisogna vedere come, in che misura, con quali soggetti si allea. Ecco, io riconosco di non avere proprio queste competenze.